Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buonasera. E qui io mi trovo bisognoso di Dio. Mi trovo bisognoso, io non riesco a tenere gli occhi su Cristo, a non cadere, ad amare persone difficili da amare, a dire no alla carne. Io non riesco a fare nulla di quello da solo. Ma voglio ricordare che non sono solo. Voglio ricordare che Dio mi ha dato tutto quello che riguarda la vita e la pietà. E la pietà, camminare con riverenza a Dio. Siamo bisognosi, ma siamo bisognosi. Così dice Efesini 6,10. Fortificatevi. Perché siamo deboli, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. È come un figlio grande che deve fare un lungo viaggio. E il padre gli carica un bancomat con una cifra illimitata, illimitata. Il padre, molto importante, già prevede nel percorso persone che lo cercheranno, il figlio, e lo aiuteranno. Il figlio parte e trova, wow, per fare quello mi costerà 300 franchi, e poi c'è questo, e poi c'è quello, e poi mi servirà questo. Ma lui, prima la carta che non c'è limiti, ha persone già pronti che lo cercano per dare l'aiuto necessario in ogni posto, ma lui non sa tutto quello. Ma il Padre ha provveduto tutto. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Quante volte tu hai mai pensato, ma io sono debole, non riesco? Ti è mai venuto in testa il pensiero, io non riesco? Ti è mai venuto in testa il pensiero, pian piano, forse riesco a crescere, pian piano, abbandonare, ma scusami, no, fortificati nel Signore, nella forza della sua potenza. Quindi, prima di iniziare, voglio chiedere aiuto dal nostro Dio. Padre, sei Dio, sei il Signore, onnipotente, ma non solo. Il Signore che ci ama, il Signore che sai tutto, che vuol dire tu sai esattamente quali prove darci, quali prove farci evitare, quali situazioni belle, quali situazioni incoraggianti, quali situazioni difficili. E tu gestisci tutto in modo che tutto coopera al nostro vero bene, che sarebbe che noi diventiamo conformati all'immagine del tuo figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. Io ho bisogno di te stasera. Ho tante cose da condividere, molto diverse l'uno dall'altro, pregando che possano essere utili, ma da solo non ce la faccio. Ma qui davanti a me sono le persone preziose a te. Perché visto che sono preziosi a te, io ti chiedo, per il bene delle tue pecore preziose, guidami e guidaci tutti a raccogliere. Aiutaci a vedere più del tuo cuore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel piano di Dio, che ormai la società non segue il piano di Dio. Ma nel piano di Dio, e non possiamo dare un numero preciso, nel piano di Dio quante persone si sposerebbero nel piano di Dio? Non tutti, tutti, ma la grande maggioranza, ok? C'è quel rara persona che ha il dono di essere eunuco, ma è rarissimo. Nel piano di Dio, l'uomo non è buono che l'uomo sia solo. Nella società oggi c'è un egoismo così forte che tanti non vogliono il matrimonio. Al massimo conviviamo così, se va male non ci vuole tanto finire tutto. Che vuol dire? Stanno alzando la mano contro Dio. Una ribellione forte. Non sposarsi, se non hai il dono di Dio, che pochissimi hanno, tu stai ribellando, maledicendo Dio. No, non accetto quello del tuo piano. Voglio vivere per me. Ed è importante vedere questo. Perché è quello. È quello. Nel piano di Dio, e devi sostenere questo con la Bibbia, a che età uno si sposerebbe? La Bibbia non dice, ma ci dice, ci dà una chiara indicazione. E cosa sarebbe? E quale versetto? La Bibbia è molto chiaro. In 1 Corinzi 7, ora riguardo le cose per cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. A che età un ragazzo ha forti desideri? Inizia a 25 anni ad avere i desideri? Inizia a 30 anni? Molto più giovani. Che vuol dire? Nel piano di Dio, se la società non fosse così lontana da Dio, tantissimi sarebbero sposati a 17-18 anni. E se fossero cresciuti bene, sarebbero pronti per il matrimonio. Se i genitori dovessero capire, io ho l'incarico di crescere il mio figlio, prepararlo per la vita, a 16-17 anni è preparato per la vita. Questo è il piano di Dio. Quanti 18enni conoscete voi che sono pronti a sposarsi ed essere buoni mariti, mogli, padre e madre? Quanti? Pochissimi, pochissimi. Quanti genitori che hanno figli di 5 anni stanno parlando come possiamo preparare nostro figlio, nostra figlia ad essere matura a 18 anni? Saggia, capace a prendere sagge decisioni, capace a prendere decisioni con visione. Capace a vivere non per se stesso, se stessa, ma per altri. Quanti genitori ne parlano ogni settimana? Io, crescendo Manuel, parlavo con Pietro ogni settimana di quelle cose. Era normale. Era normale. Era quello di cui parlavamo. Per capire come adattare, cose non stiamo facendo bene, dove dobbiamo investire di più. Con il traguardo, vogliamo che a 18 anni, quante volte abbiamo detto, vogliamo a 18 anni sia pronto a guidare una famiglia, amare una moglie, curare altri. Cosa è più importante? Edificare una ditta, edificare una casa o edificare un figlio? Cosa è più importante? La famiglia media mette più enfasi nell'organizzare le vacanze che nel crescere i figli. È vero? Grazie a Dio per Gesù Cristo. Perché c'è perdono se ci inginocchiamo, riconoscendo quanto abbiamo peccato. Il problema, ogni tanto arriva l'accusa, ma si parla sempre di peccato. No, si parli di come avere perdono. Perché se non voglio vedere i miei peccati, non li confesserò. Se non li confesso, posso ignorarli, ma non avrò la pace del perdono. Non avrò la pace del perdono. È importante veramente vedere a fondo i miei peccati. Perché c'è perdono. C'è grande perdono. Però devo vedere il peccato. Allora, una cosa che Dio ha stabilito, che di nuovo il mondo non segue, e purtroppo noi di natura, come credenti, tendiamo più a seguire i principi di Dio o il mondo? Il mondo. Come viviamo? Il modo di vivere, il modo di pensare, il modo di comportarci, il modo di prendere decisioni, tendiamo a seguire più i principi di Dio. Quali sono i principi di Dio in questo? Secondo me, io voglio fare questo. Come viviamo di natura? Io voglio che mio figlio abbia un buon lavoro. Qualche genitore qui, e tanti, ha mai pensato questo per un figlio o figlia? Voglio che ha un buon lavoro. Tanto enfasi sul buon lavoro, buon lavoro. Hai avuto la stessa premura, desiderio che sia un uomo, una donna di Dio, che sia una persona matura, saggia, che vede l'inganno del peccato? Cosa dice 1 Timoteo 6 per quanto riguarda un buon lavoro? Cosa dice? Dice, se noi... È piccolo questo. La conosco. Ecco, quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Se ho quel minimo, in modo che non muoio di fame e non muoio di freddo, non voglio di più, non desidero di più, non desidero niente di più materialmente. È un comandamento. È un comandamento. Paolo dice a Timoteo, fuggite i peccati e ricercate una bella vita, belli viaggi, bei vestiti. Cosa dice a Pietro? So che dice fuggite la fornicazione, ma poi cosa dice? Ricercate una bella vita. Cosa che dice a Timoteo? Ricercate la bella vita. Cosa dice? Ricercate la giustizia, ricercate le cose sante. Ecco, ok. Fuggi le passioni giovanili, ma persegui che vuol dire ricercare con tutto il cuore. Ma questo è secondo Pietro, Timoteo 2, 22. Persegui, corri dietro la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Perseguitare queste cose, correre dietro con tutta la tua forza. Ad ogni genitore qui, i tuoi figli hanno visto a mamma, a papà, non ho mai visto loro desiderare le cose materiali. Non ho mai visto loro desiderare le vacanze o questo o quello. Ho visto loro volere più giustizia e santità e amore. I tuoi figli possono dire quello di te? E quando parla di cercare la giustizia, per camminare in giustizia vuol dire io confesso i miei peccati. Se no, non sto perseguitando la giustizia. I tuoi figli dicono, wow, mio papà e mia mamma sono sempre stati prontissimi a confessare i loro peccati. Hai quella reputazione Perché è la reputazione che Dio chiama ogni vero credente ad avere. Confessare non solo a Dio. La Bibbia dice in Giacomo 5, confessate gli uni agli altri. Gesù insegna in vari brani, se tuo fratello pecca contro di te e se viene a te chiedendo perdono, perdonalo, ma devi venire a te, che vuol dire dobbiamo andare noi. Se tu stai per offrire il tuo sacrificio sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te perché tu hai peccato, tu devi lasciare, Dio non accetta quello che fai per lui. Non accetta il tuo canto, non accetta la tua preghiera, non accetta il tuo servizio per Dio. Lascia, vai a chiedere perdono al tuo fratello. Dio non accetta le nostre preghiere, non accetta i nostri canti, non accetta quello che facciamo per Dio se non abbiamo prima riconciliato con il fratello chiedendo perdono. Quindi, che possiamo capire quanto è meraviglioso ricevere il perdono. Domenica, cosa abbiamo visto? Qual è il modo principale per conoscere l'amore di Dio? Qual è? Tramite il perdono che riceviamo quando vediamo e confessiamo i peccati. E Dio ci perdona. E quindi se non conosci molto l'amore di Dio è perché non stai veramente confessando molto i peccati. Però stasera vorrei parlare come Dio ha creato tutto in modo perfetto. Ho menzionato il matrimonio, che è il piano di Dio per la grande maggioranza di persone. Io da anni lavoro con famiglie e dico a famiglie, se hanno un bambino di 4-5 anni, già devono mettersi da fare a preparare quel figlio o figlia a vedere il matrimonio e dire devo prepararmi. A 14 anni Manuel, non essendo credente, comunque diceva devo prepararmi ad essere un marito. Non era credente, ma già si impegnava a prepararsi per essere marito, perché capiva l'importanza. Questo è il ruolo di un genitore, di trasmettere quello. E tutti noi che possiamo appoggiare i genitori, giusto? Se io ho influenza nella vita di un giovane, io voglio aiutare quel giovane a vedere il suo egoismo, sua ignoranza, il suo peccato, per aiutarla a essere preparata ad essere un uomo, una donna che sa camminare. Ma certamente non posso trasmettere cose che non vivo io, giusto? Non posso. Allora, voglio considerare una cosa. Dio ha creato il matrimonio, ma i ruoli nel matrimonio, uomo, donna, cosa dice Dio di quello? Quali sono i ruoli? Allora, nella società quali sono i ruoli? Parità. In Italia è nella Costituzione. Perché sono andato con varie delle coppie che si sono sposate in comune, noi facciamo la cerimonia vera in chiesa, ma vanno in comune per essere riconosciuti dallo Stato per il momento, finché lo Stato non comincia ad obbligare cose che non possiamo accettare, poi andiamo senza, perché il vero matrimonio è quello davanti a Dio. E in Italia la Costituzione che leggono durante la cerimonia dice che sono pari di importanza, di autorità, tutto. Proprio è scritto. L'uomo non è il capo. È scritto. E chi sarà il sindaco o il suo delegato, legge questo alla coppia. E noi diciamo, finché non dobbiamo dichiarare di essere d'accordo, facciamo un matrimonio davanti al comune. Al giorno che dicono tu devi accettare questo, non facciamo più matrimoni davanti a loro perché non hanno da Dio. Dio non ha dato, attenzione, non ha dato allo Stato l'autorità di decidere chi può essere sposato. Oggi lo Stato riconosce in tanti paesi matrimoni che non sono matrimoni, per niente. Persone che non possono sposarsi davanti a Dio. Lo Stato dice che sono sposati, ma non sono sposati. Perché Dio non ha dato allo Stato l'autorità di stabilire chi può sposarsi. Quello non c'entra con loro. Hanno preso quello che non è la loro responsabilità. Comunque, voglio leggere con voi 1 Corinzi 11, che parla dei ruoli, e Dio ritiene estremamente importante che noi ricordiamo i ruoli nel matrimonio. Leggo 1 Corinzi 11, leggo da 1 a 15. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Ora vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Poiché quanto all'uomo, non deve coprirsi il capo, perché? Perché è l'immagine e la gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo. Perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma, cioè i capelli lunghi? Se invece la donna porta la chioma, cioè ciò è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. Ora, se qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Allora, io vorrei vedere questo, perché vedo davanti a me varie donne che ubbidiscono a Dio, portano il velo, ma la cosa importante è di capire perché portate il velo. Il velo è un comandamento da Dio, è peccato non portare il velo. Ma se io porto il velo, una donna porta il velo, ma non sa perché, e non si pensa, è come prendere la cena del Signore e non pensare, ok, io prendo ma non penso niente. È giusto prendere, ma si prende per ricordare. I simboli che Dio ha creato sono per farci ricordare. Quindi stasera vorremmo guardare questo brano per aiutarci a ricordare, per non solo fare meccanicamente come i robot. E questo riguarda non solo le donne, ma anche noi uomini. Allora, prima di tutto leggo 3. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. si tratta di qualcosa che non c'entra con alcuna cultura. Questo non è qualcosa che gli uomini hanno inventato o quella religione o quello. No, no. Dio ha stabilito qualcosa. Ha stabilito Dio Padre, Gesù è sotto di Lui, l'uomo è sotto Cristo e la donna è sotto di Lui. E l'uomo e la donna ci aiutano a capire Cristo è il Padre. E ci aiutano a capire Cristo è la Chiesa. Quindi quello che stiamo leggendo non c'entra con la cultura. Efesini 5 ci aiuta a capire meglio questo. Leggo Efesini 5 da 22. Mogli, e notate che marito e moglie è un simbolo di Cristo e la Chiesa. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed Egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, questo non vuol dire che siete comandanti, non vuol dire che avete ordini, non vuol dire che tu devi ubbidire, non vuol dire quello. Anzi, cosa vuol dire? Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro nell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé, una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Questo è quello che l'uomo deve fare. Non devi comandare. Devi darsi completamente, preferendo la moglie in ogni cosa, altro che comandare. Poi dice, così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso e similmente la moglie rispetti il marito. Abbia riverenza per lui, in greco. Allora, Dio stabilisce il ruolo marito e moglie e che l'uomo comanda e l'uomo e la donna deve obbedire. Quello è quello che abbiamo appena letto. L'uomo comanda? No, l'uomo si sacrifica. L'uomo si dà per la moglie. Quante volte, pensando bene agli Evangeli, quante volte abbiamo visto Gesù dare preferenza a se stesso? Fare quello che voleva lui, lasciando indietro gli apostoli. Pensando, io devo curarmi. Quante volte vediamo quello? Mai, mai, non c'è una volta che Gesù ha pensato a se stesso. Ha pensato sempre ai suoi discepoli, alla Chiesa. Questo è l'amore che ho merito. Questo è il ruolo dell'uomo. E la donna si sottomette a lui in ogni cosa, come a Cristo. Allora, visto che questo va contro la natura umana, sia dell'uomo che della donna, Dio ha stabilito il velo come simbolo ogni settimana che è vero, voglio ricordare il ruolo che Dio mi ha dato. Perché il comandamento di cos'è un uomo e cos'è una donna va completamente contro la nostra natura. E il velo serve per ricordarci. Non è solo che una donna mette il velo, perché devo mettere il velo. Mettere il velo dovrebbe essere un momento sacro. E salvo per dire la fine, ma lo dico subito, ogni volta che la donna mette il velo, dovrebbe fermarsi, guardare a quel velo e pensare cosa sto facendo. Che senso ha prendere la cena del Signore se non mi fermo a pensare al sacrificio di Cristo? Che senso ha? Che beneficio ha? Che passa? Io sto pensando cosa voglio fare dopo e io la prendo pensando a qualcos'altro. Ha beneficio? No. Il velo non è solo che lo metto come donna. Il velo è per farmi ricordare, è per noi uomini. Ogni volta che vedo mia moglie e mia figlia, perché anche le figlie devono essere sotto il capo finché non si sposano. Ogni volta che vedo le donne della mia vita con il velo, Signore, Tu mi chiami ad amare, curare, sacrificarmi per lei. E dovrebbe farci, uomini, tremare quando vediamo il velo, pensando a quanto Dio ci chiama a fare, a come dovremo amare e curare le nostre mogli, le nostre figlie. Andiamo avanti in 1 Corinzi 11. E per capire quanto Dio voglia questo simbolo per farci ricordare i ruoli. Versetto 4. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Allora, attenzione, questo è quello che dice Dio, non è culturale. Ci sono culture dove gli uomini coprono la testa, ma Dio dice, io do il comandamento per la Chiesa e non dipende dalla cultura. Se tu vivi in una cultura così, tu non segui la cultura. Tu segui la Bibbia. E una parola importante, cosa vuol dire qui pregare o profetizzare? Allora, capitolo 11 parla di questo e poi parla della cena del Signore. Capitolo 11 parla prima di questo e poi della cena del Signore. Quindi parla della Chiesa riunita. Pregare e profetizzare. Profetizzare vuol dire proclamare. Noi preghiamo o profetizziamo ogni volta, per esempio, che cantiamo. Perché un canto o è a Dio, che è una preghiera, o è di Dio, che è una proclamare, profetizzare. O cantiamo a Dio, tu o Signore, no? O è una pregare, una cantare di Dio. In più, quando qualcuno prega e io dico Amen, io sto pregando con lui, con lei. Giusto? E quindi il culto è quando la Chiesa, questo capitolo sta parlando del culto, è quando la Chiesa sta insieme, cantiamo tutti, preghiamo in vari, ma prego che tutti stanno pregando con chi prega e dice Amen, così sia, anche io prego quello. Amen vuol dire quello. Quindi, di quello che capisco io, qui sta parlando di cosa si fa al culto insieme come chiesa. Allora Dio ha stabilito questo simbolo e dice l'uomo è il capo, non devi avere un segno di autorità. Questo segno di autorità, chi ha stabilito quello? Chi ha stabilito che una copertura sia un simbolo di autorità? Dio. Non viene dalla cultura, è da Dio. E Dio dice l'uomo non deve mettere, perché andrebbe contro l'ordine di rendere visibile quello che ho stabilito. Allora, poi andiamo avanti. Ma ogni donna, versetto 5, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Allora, attenzione, È una vergogna oggi nella nostra società se una donna ha capelli corti o rasata. È una vergogna. No, ma per Dio sì. È una vergogna per una donna di portare i pantaloni stretti o leggings? Una cosa vergognosa nella società, per la società? No, per Dio sì. È una vergogna per una donna di portare una cosa scolata che fa sì che gli uomini guardano nella società? No, per Dio sì. Il metro non è quello che è considerato vergogna per la società. Il metro è quello che Dio dichiara vergognosa. E Dio dice, sei una donna, non metti, copri il capo, è una vergogna, come se fosse rasa. Questo è il metro di Dio. Poi, versetto 6 rende più chiaro. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Cosa sta dicendo qui? Molto chiaro e importante. In greco ci sono tre modi, in italiano abbiamo uno. Quando usiamo la parola sei, se domani piove, noi abbiamo un modo di dire quello. In greco, con la grammatica, possono dire in tre modi. Un modo è un presunto sì. Un modo è un presunto no. Un modo è come l'italiano, può essere sì o no. Quindi, per esempio, se io fossi il presidente, non farei quello. Ma non sono il presidente. E lo dico in greco, lo dico in modo che tutti sanno dalla grammatica che io non sono il presidente. C'è quello che è un... può darsi. Se piove domani, cancelliamo il picnic. Non ho idea se pioverà o no. Quindi può essere sì o no. E poi c'è quello che è un sì. È un padre, cognome Rossi. Una famiglia importante dice, se tu, parlando al figlio, se tu sei un Rossi, non comportarti così. Ma il figlio è un Rossi, giusto? Quindi quel se tu sei un Rossi, non è possibile che la risposta sia no. È detto con una grammatica che è certo tu sei un Rossi. Allora, qui, quando dice, se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, è quel sei. Certo è una cosa vergognosa, ok? In greco è certo, per Dio è una cosa vergognosa per una donna avere i capelli corti o rasati. Per la società è normalissimo, ma per Dio è una vergogna. E lui dice, se una donna rifiuta di coprirsi il capo durante il culto, allora vai, tagliati i capelli. Ma se è una cosa vergognosa tagliare i capelli, copri il capo. Parentesi, i capelli lunghi non è la copertura. Non può essere grammaticamente, perché a quel punto, se la donna ha capelli lunghi, non si potrebbe dire se la donna non si copre con capelli lunghi, quindi ha già tagliato, si faccia pure tagliare i capelli. Non avrebbe nessun senso grammatico. Ok? Però sta dicendo che è una cosa vergognosa tagliarsi i capelli e perciò se tu rifiuti di portare il velo, vai a tagliare i capelli. Ma, visto che quello è vergognoso, copriti il capo. Questo perché Dio... Ma leggiamo 7 a 9. Perché questo? Poiché quanto all'uomo, non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Dio comanda questo simbolo che è ogni settimana per ricordarci i nostri ruoli. Io sono una donna, devo essere sotto un capo, come la Chiesa deve essere sotto Cristo. Io sono un uomo, devo curare e amare e proteggere e guidare le donne della mia vita, moglie e figli, come Cristo cura la Chiesa. Dio proprio martella questi ruoli dentro di noi, perché è così importante ed è così non naturale. E notate, ha a che fare con la creazione. Viene perché l'uomo fu, la donna fu creata per l'uomo. Quindi questo non è perché in quella cultura, non c'entra la cultura. Questo c'entra con la creazione del mondo. Ho sentito studiosi che vorrebbero dire, perché hanno le mogli che non vogliono coprirsi il capo, ma era culturale. No, da questo brano è impossibile che sia culturale. È chiaro, ha a che fare con la creazione. E per rendere più chiaro ancora c'è il versetto 10. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Gli angeli erano presenti alla creazione, hanno visto come Dio ha stabilito i ruoli, e per loro sarebbe una cosa vergognosa se gli uomini che Dio ha salvato, gli uomini e le donne, non seguissero l'ordine stabilito da Dio. Quindi non c'entra nulla con una cultura. E proprio perché Dio ha creato il mondo così e gli angeli sarebbero vergognati di queste persone che hanno avuto la grazia della salvezza e rifiutano l'ordine di Dio. Però Dio conosce il cuore dell'uomo, è propenso all'orgoglio. Allora io sono la gloria di Dio e la donna è sotto me. No, la donna non è sotto di te. Ha un ruolo diverso. E tu non sei più importante, o uomo. Perciò dice in 11, non di meno, attenzione, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Questo insegnamento, questo simbolo, non vuol dire che l'uomo è superiore. Vuol dire che c'è un ruolo diverso. E guai a quell'uomo malvagio che cerca di comandare la donna. Tu devi essere sottomessa a me. E lei dovrebbe dire, e tu devi amarmi come Cristo ama la Chiesa e sacrificarti in ogni cosa per me e vivere per curarmi e santificarmi. A chi è il comandamento? Che la moglie sia sottomessa al marito. A chi è il comandamento? Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. A chi sta parlando? Alle mogli. Non sta parlando agli uomini. Uomini, fate sottomettere le vostre mogli. Non è scritto quello. Tu preoccupati, o uomo, di amare tua moglie come Cristo ama la Chiesa. E prego che ogni mercoledì, ogni domenica, che ogni uomo guarderà la donna e quando vede il velo di tutti, ma soprattutto la propria moglie, figlia, si ferma e si rifletterà, perché questo è lo scopo di portarlo. Questo è lo scopo di portarlo. Che ogni donna quando la mette si ferma. Oh Signore, mi fido di te, accetto il tuo ruolo. Aiutami a viverlo pienamente e poi la metti. Questo è dove troviamo grande beneficio. Poi lui, chiudendo, dice, vi spiego un esempio della natura. Non è quello per il culto, ma proprio per capire che Dio ha stabilito gli uomini e le donne diversamente. Qui 13, giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non mi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. Abbiamo visto in versetto 6, non copertura al culto, ma copertura nella vita. Allora, succede, ci sono eccezioni, ma su normalmente, quante donne normalmente diventano calve? La maggioranza? Pochissime. È mega raro. È mega raro per un uomo vecchio di diventare calvo? Direi che non è una cosa rara, giusto? Non tutti, ma tanti. È mega, no, non, nessuno si scandalizza se vede un uomo calvo, soprattutto se ha una certa età. Ho un cugino che era calvo a 23 anni, tutta la sua famiglia, lui, suo fratello, mio zio era calvo già a 30 anni, quella famiglia lì. Ma nessuno si scandalizza se un uomo a 50 anni comincia a essere calvo. Oh, è normalissimo, giusto? Ma la donna è mega rara, perché Dio ha dato alla donna ormoni diversi in modo che i capelli diventano lunghi, perché Dio ha creato quello come segno di onore. La società lo sputa in faccia a tutto quello che Dio ha fatto, però è da Dio. Allora, voglio... Oh, l'ultima cosa. Ma è solo per quella chiesa. E Paolo dice, no, guidato da Dio, versetto 16. Se qualcuno vuole essere contenzioso, se qualcuno vuole litigare su questo, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. In quell'epoca non era come oggi. Oggi in Europa guardiamo tutti gli stessi film, ascoltiamo tutti la stessa musica, abbiamo mille cose uguali, giusto? All'epoca ogni zona aveva una cultura mega diversa di ogni altra zona. Cioè era diversa di oggi. Adesso i giovani ascoltano gli stessi canti in tutto il mondo. Tanti film vengono visti in tutto il mondo, tradotti ma stesso film. Abbiamo tante cose uguali. Non era così all'epoca. E lui dice, noi non abbiamo la usanza di essere contenziosi su questo. E neanche, neppure le chiese di Dio, da Roma, ad Asia, Nord Africa, Israele, Siria, quello che noi chiamiamo Turchia, non abbiamo. No, questo è per tutti, perché non dipende dalla cultura. Allora, voglio applicare questo. Dio ha stabilito 3 simboli per la Chiesa. Il primo, il battesimo. Il battesimo, in cui una persona va sotto l'acqua, viene alzato dall'acqua, rappresentando quando Dio, poco prima, lo aveva battezzato in spirito nella morte di Gesù, dove i suoi peccati passano a Gesù e conta come se lui fosse morto. Romani 6 spiega questo. 1 Corinzi 12 parla di quello. Quello è il battesimo spirituale che si simbolizza con il battesimo. E io prego che ogni volta che una persona viene battezzata, che una volta nella vita, nel vero battesimo, che tutti noi che siamo già salvati ci fermiamo a riflettere per noi. Poi c'è la cena del Signore, che si pratica in certe chiese ogni settimana, in altri una volta al mese. E anche lì è un simbolo, in quel caso, della morte di Gesù che paga la nostra condanna. E certamente non era solo prendere, ma è di prendere per pensare. Il battesimo non è solo dobbiamo metterti sotto l'acqua. No, è per pensare. La cena è per pensare. È il terzo simbolo, perché i ruoli sono estremamente importanti nella vita cristiana. Dio ha stabilito il simbolo del velo, coprire il capo, per ricordare donne e uomini del ruolo che Dio ha stabilito. E quindi la mia preghiera è che possiamo veramente, questo è il simbolo che usiamo più spesso. E poi c'è la cena. Battesimo è molto meno frequente. Io prego che possiamo trarre il massimo beneficio da questo simbolo. Io prego che possiamo trarre il massimo beneficio. Non è solo che dobbiamo... Ah sì, qui portiamo, le donne portano il velo. A quel punto il valore è ubbidienza, che è meglio che disubbidienza. È un comandamento. Non farlo è ribellare. Però il valore non è solo nell'ubbidienza cieca. E nel fermarci per accogliere, afferrare quello che Dio ha stabilito come uomini e come donne. E io prego che faremo quello. un altro discorso veloce. Abbiamo in chiesa 5, 6, 8, non lo so quanti, 10 giovani. E io prego che negli anni Dio ci porterà tanti altri. Allora, voglio farvi un discorso mega importante dove abbiamo mancato amore. Perché è bello amare. Il matrimonio, abbiamo detto, è da Dio. Ma riconoscere chi ha la persona da sposare non è facile. È molto delicato. Giusto? È molto delicato. Allora, sei un giovane uomo, comincia ad interessarsi in una giovane donna. Non è che ha deciso nulla, ma non so se lei forse sai da quello che vedo. E lui va a parlare con lei, magari fanno una camminata fuori nel parcheggio dopo culto. E se tutti corrono, oh, tu sei interessato in lei? Lui è interessato in te? Quello è peccato. È un grave peccato. È un gravissimo peccato. Perché è un peccato? Io posso giustificarmi biblicamente. Perché è un peccato? Qualcuno potrebbe dire perché è un peccato di chiedere? Qualcuno ha un'idea? Perché sono assolutamente convinto dai principi biblici che è un peccato chiedere. Perché dico quello? Perché siamo lontani da capire cos'è l'amore. Cosa dice in Efesini 4:29? Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se avete buona per edificazione. Nessuna parola, ma solo se avete una parola per edificazione secondo il bisogno. Allora, domanda. Chi fa la domanda? Tu conosci lui? Tu conosci lei? Sei interessato? Chi fa quella domanda? Perché lo fa? Perché lo fa? Cosa? Curiosità carnale. Non è per edificare. Oh, io voglio sapere. Io voglio sapere. Giusto? Giusto? Perché si chiede? Stai cercando di edificare? No. Tu vuoi soddisfare la tua carne. Voglio sapere, voglio sapere. Non stai agendo per amore. Se quel giovane uomo o quella giovane donna dice, io voglio saggezza, e sceglie, senti, posso parlarti? Questo è successo a me tante volte. Senti, io sto valutando se chiedere a lei di conoscermi di più. Quindi chiede a me privatamente perché vuole i consigli, perché lui sceglie di fidarsi di me, lei sceglie di fidarsi, certo, gli parlo, ok, cosa vuoi dirmi e ti do i pensieri che ho, perché ha scelto, ma solo se io voglio chiedere qual è lo scopo che chiedo per soddisfare la mia curiosità, lo sto facendo per edificare. Vi dico questo, io ho 70 anni, lavoro con chiese da un bel po' più di 40 anni. Quanti giovani sono venuti a me, decine e decine e decine, dicendo, è terribile perché appena io comincio a parlare con un ragazzo, va a ricorrere a me, oh, tu sei interessato in lui? Quanto è un peso? Nella decisione più delicata, più grande della vita. Giusto? E io voglio incoraggiarvi a non fare questo. Io voglio incoraggiarvi, perché Dio volendo, nei prossimi anni, avremo vari figli, amiche, nipoti, che si sposeranno, però prima di sposarsi devono scegliere, devono valutare. E valutare cercando di rispondere quando tu non sei sicuro dove è il tuo cuore e vogliono sapere. Rende più facile o più difficile? Più difficile. Quindi posso incoraggiarci in questo? Posso incoraggiarci? Domanda d'ignoranza. Quanti di voi avete mai valutato questo? Qualcuno ha già valutato dicendo, wow, quello non è saggio, non è amore. Qualcuno ha valutato? Wow, ok. Qualcosa è entrato stasera? Qualcuno ha visto qualcosa? Vi dico io, è difficile, soprattutto una persona seria che ha timore di Dio e vuole valutare, non è il momento di essere bombardato di 5-6 persone. Ah, oh, tu sei interessato in lei? Ho visto che tu stavi parlando con lei. Non è un aiuto, è letteralmente un problema. Giusto? Oh, che possiamo crescere nell'amore in base a conoscenza. Giusto? Cioè, questo edifica. Questo edifica. Che bello edificare. Che bello edificare. Che bello dare spazio che possono con cautela e pazienza conoscersi e dire no, non è il caso, oppure sì, è il caso. Scopriremo, scopriremo. E prego che questi giovani chiederanno consigli, ma non chiederanno a tutti. Sarebbe assurdo. Chiederanno a quelle 1, 2, 3 persone di fiducia. Prego i genitori, prego qualcun altro. Ma non chiederanno a tutti. E per me, se non chiedono a me, io non chiedo. Se non chiedono a me, non chiedo. Al tempo stabilito da Dio, saprò. Giusto? Ecco. Allora. Wow. Non c'è il tempo per questo. Sarebbe stato meraviglioso. Ma circa le 8:30 chiudiamo, giusto? Giusto? Ok. Mi dispiace. Ho una cosa meravigliosa, mega incoraggiante. Forse fra un mese. Mega, mega incoraggiante. Chi lo sa? A chi ho letto? Anna e Marco, giusto? Mi pare solo loro. Wow. È incoraggiante? E oh, anche Ariel. Questo sai cos'è? Quella lettera. Sarebbe incoraggiante? Una cosa che nessuno, ok, ho letto a loro e erano spiazzate. Però non posso dire niente, non voglio suscitare la vostra curiosità. Quindi nessun desiderio di... Anna, come era? Come ti senti? Non devi dire niente, ma come era la tua reazione quando hai sentito questo? Ti ha colpito?
Oh, sì.
Una parola solo, ti ha colpito? Ok. Ok, Dio volendo, se sono in vita, Dio volendo vorrei leggere questo fra un mese, ok? Non chiedete nulla a loro, è come se stessero cercando mariti, non chiedete nulla a loro. Però io voglio ringraziare Dio perché vedo l'amore di Dio. Vedo l'amore di Dio che ha stabilito ruoli perfetti, che vivendo i ruoli come Dio li ha creati, siamo benedetti. E sapendo che è difficile, ci ha dato il simbolo del velo, in capelli corti e lunghi, per ricordarci tutti i giorni, tutte le settimane, sì Signore, il tuo modo di fare quello che tu hai stabilito è giusto, è buono. Sì, aiutami a camminare oggi in quello. Usiamo i simboli per ricordare che la via del Signore è perfetta. Preghiamo. Padre, ti ringrazio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, il nostro capo. Padre, io sono un uomo, ma io faccio parte come la sposa di Cristo. Noi uomini che siamo in Cristo facciamo noi il ruolo della sposa insieme con le sorelle per quanto riguarda Cristo. E tu hai stabilito che qui sulla terra abbiamo uomini e donne, ruoli diversi. Uno non è più importante, ma diversi. Tu chiami le donne a rappresentare la Chiesa. E noi uomini a rappresentare quanto è impossibile da soli Cristo, nel modo di amare, curare, sacrificarci per le nostre mogli, per santificarle. E io ti ringrazio, Padre, per questo meraviglioso simbolo che è uno stimolo, è un aiuto per noi di ricordare quello che tu hai stabilito. E io ti prego che ogni persona qui, ogni incontro di chiesa, possa fermarsi. Se è una donna, guardare il velo prima di metterlo sulla testa, pensando cos'è e aggrappandosi. Sì, Signore, mi fido di te, accetto il tuo ruolo. Che ogni uomo, guardando, vedendo la moglie, la figlia, con un'altra sorella, così possa dire: Signore, aiutami a vivere il ruolo che mi hai dato. Tutto quello che tu hai fatto è perfetto. La società vive in tutto un altro modo. Aiutaci a camminare nella tua via, per essere luce in questo mondo, per godere la ricchezza della vita abbondante che Cristo ci offre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.